riprendiamo la scena del... del tentativo da parte di Tommaso di toccare il fianco del Signore. L'ha toccato o non l'ha toccato? Nel brano non si dice, dice metti qui, metti là, ma non è che si descrive, no? E nella, anche nella liturgia, per esempio, se guardate la liturgia bizantina, quando celebra la domenica di Tommaso, insiste sul fatto del toccare, legandolo a, ma come mai il fieno tocca il fuoco e non brucia? Come mai la mano tocca il fianco infuocato? Perché è sempre Gesù lì sotto, no? Il fianco infuocato e resta indenne. Tanto che questo tocco di Tommaso rispetto alle ferite di Gesù è allusivo di quello che poi la tradizione ha pensato per l'Eucaristia. Quando noi prendiamo l'Eucaristia, le nostre labbra toccano, no? E allora l'invito è: come mai non brucia niente? Cioè, o perché siamo così, come dire, senza fede, no? Oppure proprio perché il Signore predispone a che noi prendiamo il suo corpo infuocato, nel senso che Lui poi ci rende fuoco, come il suo corpo trasfigurato, risorto. Comunque, il gesto è stato visto dalla Chiesa in chiave simbolica, cioè il toccare di Tommaso ha procurato una specie di fondamento alla fede dei discepoli. Come per esempio l'altro gesto che è stato visto in chiave simbolica quando nell'ultima cena Giovanni si china sul petto di Gesù. Nella scena l'elemento in gioco è che si china per ascoltare chi è. Ma la tradizione ha collegato questo gesto di Giovanni, dato che identifica Giovanni con l'autore del quarto Vangelo, chinarsi sul petto di Gesù per poter sondare la profondità del suo mistero. Sempre stato visto in questa chiave. Quello che per me è, come dire, e l'aspetto più significativo di questa scena è l'espressione che usa Tommaso: mio Signore e mio Dio. E come vi dicevo stamattina, non solo è la conclusione del Vangelo, quindi come a dire tutti coloro che l'hanno ascoltato, hanno ascoltato la narrazione, devono poter arrivare a dire come Tommaso: mio Signore e mio Dio. Ma è l'unico punto del Vangelo in cui Gesù è chiamato direttamente Dio. Io vorrei insistere su quel mio e far vedere attraverso altri passaggi della Scrittura la portata di questa confessione di Tommaso, che è destinata a diventare l'espressione, diciamo, significativa, l'espressione simbolo anche per il nostro modo di rivolgerci e di accostarci al Signore Gesù. Allora, l'espressione può richiamare, per esempio, quella di Maria Maddalena: hanno portato via il mio Signore. Oppure anche all'espressione che usa Gesù quando dice: salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro. Allora, una prima deduzione è questa: qui si avverte la risposta alla domanda che è stata fatta a Gesù nell'ultima cena, che già vi ho preannunciato, è la domanda dell'apostolo Giuda: com'è che ti devi manifestare a noi e non al mondo? Allora, Gesù si rende presente soltanto a coloro che lo amano, non si manifesta al mondo. Questo è il mistero da accogliere. Tra l'altro, non dimenticate che anche se Tommaso passa come l'apostolo incredulo, nei Vangeli la figura di Tommaso è descritta come di un uomo coraggioso insieme a Pietro. I due apostoli più coraggiosi sono Pietro e Tommaso, e tutti e due hanno avuto una nomea poi negativa: Pietro perché l'ha tradito, Tommaso perché non ha creduto. Ma sia Tommaso che Pietro, pensate nel caso della malattia di Lazzaro, che poi si è tradotta in morte, no? Quando Gesù dice andiamo, Tommaso è quello che si rende conto che se vanno là sono presi, e lui dice andiamo a morire con lui. Tommaso, diciamo, il carattere di Tommaso è più o meno come quello di Pietro, cioè generoso, focoso, che è disposto a dare la vita, come per Pietro. E Pietro lo dirà addirittura nell'ultima cena: io muoio per te. E poi di lì a poche ore si rivela come infondata questa sua espressione. Allora, la sua incredulità non procede da una mancanza di fede, come già vi accennavo, no? ma come da una specie di, cioè, si potrebbe spiegare così: mi sono giocato tutta la vita con questo maestro, non fregatemi un'altra volta, tutto quello che avevo, tutto quello che sono l'ho giocato, non ho più niente altro da giocare. Quindi o è proprio vero, se no non fregatemi un'altra volta. La sostanza, quando si dovesse fare la foto del cuore, non è "non ci credo, è una stupidaggine", ma "fosse mai vero che", è un surplus, non una mancanza. E difatti Gesù risponde a questo surplus e si manifesta a Tommaso. Allora, Tommaso ha bisogno di ricevere la rivelazione di Gesù da dentro la comunità degli apostoli, che è divenuta il luogo della sua manifestazione nel mondo, proprio a partire dall'amore che gli apostoli esprimono al loro Signore e tra di loro. Pensate, è caratteristico che la conoscenza del Signore Gesù degli apostoli, dopo che Gesù è risorto, non faccia più riferimento alla loro conoscenza di prima, a come l'hanno conosciuto prima. Tutto quello che gli apostoli diranno è in funzione della nuova manifestazione di Gesù risorto. Non è che dice "mi ricordo che ha fatto questo, faceva questo". Quando narrano le parole e le gesta di Gesù, è in funzione di dare consistenza alla manifestazione di Gesù risorto. E quel Gesù risorto è lo stesso che ha patito. Ecco perché quando appare, la prima cosa che fa: guardatemi, sono io, cioè ho patito per voi. E anche questo ha, come dire, ha un risvolto anche per il nostro cuore molto bello. Allora, i segni della vergogna, della ingiustizia, della oppressione diventano i segni di gloria. È un po' come nella vita: le fatiche di un amore diventano la traccia della nostra gloria. Se fossero scomparse le cicatrici, ci sarebbe stato, primo, il dubbio che la persona sia la medesima, e secondo, non si sarebbe avuto la riprova del suo amore per noi. Facendo vedere le cicatrici, è come se Gesù dicesse: proprio quelle che ricordano a voi la vostra malvagità, perché quelle ferite sono state causate dalla vostra malvagità, ormai presso Dio sono solo segno di gloria. Ed è la vicenda di ogni amore, quando è vissuto fino in fondo. La sua presenza, cioè la presenza del Signore risorto, è colta a partire dalla comunità dei credenti, che diventano nello stesso tempo, e se le due cose non stanno insieme non inganniamoci, così che siamo illusi, da una parte testimoni: io ho visto il Signore è apparso a Pietro, a Tommaso, no? E che fonda la nostra fede. E nello stesso tempo diventano donatori al mondo della possibilità della visione del Signore. Il testimone è colui che non fa riferimento a sé: credetemi perché sono degno di fede. No, diventa degno di fede perché dona agli altri la possibilità di avere la stessa visione del Signore. La garanzia di questo è data dal fatto che chi è testimone si presenta nella pace che il Signore risorto concede. Quando Gesù compare, la prima cosa che dice è: pace a voi. Quando manda, deve mandare, manda per annunciare questa pace. E pace non vuol dire non siate in guerra. Pace è l'espressione ebraica shalom, applicata al regno messianico, cioè è la pienezza del regno goduta nella fraternità condivisa, dove non c'è più né violenza né ingiustizia, non perché nel mondo non ci sia più, ma perché nei cuori dei testimoni la violenza e l'ingiustizia non suscita la reazione del mondo. Ed è per questo che il testimone dona agli altri la possibilità di gustare la presenza del Signore. Non è che noi lo facciamo gustare, come dire, noi abbiamo la capacità di, no, ma è proprio nella testimonianza di questa pace che viene dal Signore risorto, il testimone dona al mondo la possibilità di avere la stessa visione. Allora, da questo punto di vista mi sono rifatto a un altro passo del Vangelo, dove quel mio Signore è estremamente potente. E il passo è quello che la tradizione ha sempre sviluppato come il sigillo, quindi l'immagine modello, della preghiera del cuore. Voi sapete qual è il passo? Il cieco di Gerico. Per cogliere tutte le sfumature dovete leggerlo nel Vangelo di Marco, non negli altri, né in Luca né in Matteo, ma nel Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 10 e per Marco è l'ultimo miracolo di Gesù. Dopo entra in Gerusalemme. Il racconto del cieco di Gerico, Bartimeo, fa da cerniera con l'inizio della rivelazione dello splendore dell'amore in Gesù con la sua passione. È il cieco che fa da, il cieco guarito che fa da cerniera. Ve lo leggo perché dovete aver presenti tutti i particolari di questo brano. Lo raggiunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: chiamatelo. Chiamarono il cieco dicendogli: coraggio, alzati, ti chiamo. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Dovrei leggervelo 3 volte, perché tutti i particolari vi si impegnano, perché non c'è una parola di più o di meno in questo brano. Vi faccio delle piccole domande. Quali sono i titoli che il cieco rivolge a Gesù? Rabbuni. Chi nei Vangeli usa questi titoli? Rabbuni è la Maddalena. E figlio di Davide? La folla quando entra in Gerusalemme. Ma al di là della folla, il personaggio? Solo uno, eh? Sì, cioè ci sono in vari contesti è chiamato, Gesù è chiamato figlio di Davide, ma in genere sono dei contesti, non so, di lode, come nella processione. Ma la persona che si rivolge a Gesù con questo epiteto, no? Figlio di Davide, chi è? La Cananea. E la Cananea non è pagana? Allora, se voi andate a controllare come sono usati questi titoli, voi capite un mondo di cose. Allora, cominciamo con figlio di Davide. Voi sapete che il titolo figlio di Davide allude al riconoscimento che quel profeta è il Messia. Quindi quando ci si rivolge a quel profeta, si sa di rivolgersi non semplicemente a un profeta, ma a qualcosa di singolare, di eccezionale. Anche i pagani lo sanno. Perché l'episodio della Cananea è così significativo? Allora, la Cananea è la donna che ha una figlioletta malata. Ha cercato di trovare una soluzione, ma non è riuscita. Ha sentito che è vicino, cioè costeggia. Il testo non dice che Gesù è entrato in territorio pagano, però costeggia. Quindi lei viene a sapere e vuole andare, ma lei è pagana. Lei sa benissimo che non potrà essere accolta, perché nessun pagano si sarebbe mai sognato di rivolgersi a un ebreo. Allora lei non soltanto non si lascia condizionare da questo, ma esalta la sua differenza. Lei pagana che dice figlio di Davide vorrebbe dire: io sono pagano, tu sei ebreo, ma a me non importa. Se quello che dicono di te è vero, c'è qualcosa anche per me. Lei non ha cercato di mimetizzarsi per poter essere accolta. Lei ha sempre sottolineato la differenza. Più grida figlio di Davide, più sottolinea che lei non ha alcun titolo per. Quando, diciamo, ormai stufi di questa e questa insistenza, cioè, facciamola arrivare, lei si presenta, Gesù non l'accoglie subito. Gesù sottolinea subito che non è bene gettare il pane dei figli, l'unico elemento che fa pensare non a una frecciata, ma c'è qualcosa che sta avvenendo, è ai cagnolini, ma la sostanza è: voi siete dei cani, che cercate? Il cagnolino indica soltanto che Gesù si rivolge in un tono come affettuoso, senza ancora che scatti nulla, ma è come se fa presagire qualcosa. Cos'è che introduce in quel qualcosa che sta per avvenire? Perché è l'atteggiamento della donna. Perché la donna cosa risponde? Oh, guarda, la tua abbondanza è tale che a me non interessano i tuoi panni, a me interessa solo una briciolina. E una briciolina lo prendono anche i cani. Io ho provato a domandare alle giovani mamme se loro avessero un figlio ammalato e vanno a presso un luminare e li tratta così, cosa farebbero? Sbatterebbero la porta e andrebbero a cercare un altro. È difficile, come dire, mantenersi nel proprio desiderio rispetto alla richiesta che facciamo, se questo desiderio esprime un tale bisogno che tu ti possono anche, come dire, passare sopra, ma tu non rinunci, perché è l'unica possibilità che hai. E l'altro è che devi avere una tale fiducia che anche se tutto sembra contrario, troverà ascolto. E quando lei dice questo, è come se facesse valere tutta la distanza, tutta la, come dire, la indegnità della sua situazione, ma esalta a tal punto l'abbondanza dell'altro che, guarda, per me una briciolina è più che sufficiente. E Gesù deve dire: non ho mai trovato tanta fede. Pensate, quando noi confessiamo i nostri peccati, sempre abbiamo la tentazione di coprire, di diminuire. Mai siamo come la canemia che esalta la distanza. Perché? Perché non ci brucia il bisogno e perché non siamo disposti a dare totalmente fiducia all'altro. Allora, quando l'anima grida figlio di Davide, non deve mimetizzarsi, non deve, come dire, come edulcorare le cose, deve sottolineare la distanza. E tanto che i padri antichi spiegano sempre, no? Il primo segno, primo segnale, diciamo, autentico della grazia è di far scoprire che il nostro cuore è nelle tenebre, è di far scoprire che da noi la salvezza non può venire, che noi non possiamo produrre qualcosa che sia gradevole davanti a Dio. E quando il cuore non teme questo, allora esalta l'abbondanza di colui che sta pregando. E Gesù deve dire: non resisto, non è la mia ora, non è il momento, ma farò lo stesso, te lo do. Ecco, indegnità e fiducia nello spirito vanno di pari passo. Noi non siamo pronti a vivere questo atteggiamento, ma proprio perché non siamo pronti, noi non siamo mai sinceri fino in fondo davanti a Dio. E Dio per noi è colui che è il nostro salvatore, non è un altro. Allora, quando il cieco dice figlio di Davide, voi dovete immaginare, il Vangelo nota, no? Che era cieco, che chiedeva l'elemosina, che ha sentito. Pensate a tutto il suo mondo interiore, quante volte avrà desiderato di incontrare quel profeta. Ha sentito parlare, lui però era cieco, mica poteva andare di qua e di là. Quindi è come se la sua vita fosse concepita da quando ha sentito parlare di quel profeta capiterà anche a me una volta. Ed è questa volta che capita. Allora, quando lui grida, grida per riferire che quel profeta è davvero capace, perché è il Messia, figlio di Davide. E quando arriva davanti, non grida più. Usa tutto un altro tono e usa un'espressione che appunto noi troviamo nel Vangelo solo sulle labbra della Maddalena. Però pensate alla differenza. La Maddalena, quando pronuncia Rabbuni, lo pronuncia a ciclo di vita terreno di Gesù concluso, perché Gesù ha già patito, è già morto e è già risorto. La Maddalena è, dal punto di vista, diciamo, del suo cuore, dentro l'angoscia dell'assenza, come a dire, non solo il suo maestro gliel'hanno ammazzato, ma neanche può andare a venerare il corpo, perché non c'è più. Voi sapete che, non so se voi avete parlato con una mamma che ha perso un bambino, se il bambino non si trova, quindi non può vederlo anche da morto, è un'angoscia tale che non c'è consolazione. Non è solo la morte, noi vogliamo vedere ancora il corpo. Quando il corpo non c'è, l'angoscia è totale. Lei era in questa angoscia. Gesù la chiama e lei dice Rabbuni. Allora, in quella Rabbuni c'è tutto, diciamo, chiamiamola la devozione sua nel suo amore per il suo maestro, ma c'è anche tutta la rivelazione del suo maestro per lei. Allora, il dire Rabbuni è dire tutto questo mondo interiore che si è aperto al maestro e il maestro si è aperto a lei. Quando invece è il cieco a pronunciare Rabbuni, il cieco non sa ancora come andranno a finire le cose. Ma cosa scappa? Il Vangelo lo nota, dice, e subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. Quando furono vicini a Gerusalemme, la strada per dove? Per Gerusalemme. Allora, l'aggancio che il cieco segue Gesù a Gerusalemme, dicendo Rabbuni, che fa presagire quello della Maddalena, sembra che sia l'unico personaggio che accompagna Gesù intuendo qualcosa di quello che sta avvenendo. Nessun altro discepolo sapeva quello che stava succedendo. Il cieco che vede di nuovo, vede il suo Salvatore che va a Gerusalemme a mostrare la salvezza. Quando poco prima del racconto della Passione Filippo dice, c'è un gruppo di pagani, no? Vogliamo vedere Gesù. Gesù come risponde? Non sì, no. Come risponde?
Del seme che va a nascere.
No, risponde che il figlio sarà glorificato. Il che vuol dire? Vogliamo vedere Gesù. Vogliamo vedere come quel profeta realizza la salvezza, dato che è il Salvatore. Perché Gesù vuol dire Salvatore. Quindi vogliamo vedere Gesù, vogliamo vedere compiersi il mistero della salvezza. Gesù risponde in quel termine e parla di glorificazione come annuncio della sua passione. Allora, anche questo Rabbuni che apre gli occhi al cieco, ma non semplicemente per vedere chi gli ha procurato la guarigione, ma per vedere colui che andava a Gerusalemme e lui ci sta dietro. Ecco, questa tensione di sequela, no? Di mondo interiore, è come se il cieco, dentro questa guarigione, trovasse il compimento di tutto il desiderio della sua vita. Noi, quando ci riferiamo al Signore Gesù, se non lo vediamo come il compimento dei nostri desideri, lo toccheremo mai nella sua verità di salvezza per noi? Quindi Chi pensa che già si vede bene non otterrà mai un miracolo. Chi pensa che già fa qualcosa di buono mai godrà la salvezza che viene dal Signore. Allora, questo episodio del cieco Bartimeo collegato con l'espressione della Maddalena, per me sono i due riferimenti che fanno capire la profondità di quel mio Signore e mio Dio, quel mio, come per il cieco è diventato Gesù e come per la Maddalena si è manifestato Gesù dopo la risurrezione. Se quel mio non parla al nostro cuore come ha parlato alla Maddalena e al cieco, noi non vediamo nulla. Allora, ritornando all'episodio di Tommaso, allora capite anche l'ammonizione che fa Gesù, perché a un certo punto dice: perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Ma in verità i termini sarebbero: beati coloro che non vedono e credono. È un'espressione in generale, non è un'accusa, non è come un rimprovero, è un'affermazione. Ma notate la contraddizione. Noi siamo come il cieco che non vediamo. E se ci apriamo alla fede è per vedere. Cioè si crede per vedere, non che si vede per credere. Allora l'ammonizione, che viene fatto a Tommaso è di questo ordine. Tutti i credenti sono chiamati a vedere il loro Signore. La visione però deriva ormai dallo sperimentare la vita che Lui comunica, vita che diventa nostra praticando il suo comandamento e accogliendo il suo amore. Io penso che è già da un po' di tempo che nella Chiesa si assiste a una specie di abbassamento di livello dell'esperienza cristiana, come a dire, alla fine è come se si pensasse in questo modo: vabbè, il Vangelo tocca le vette, nessuno ci arriva, però serve almeno per comportarci bene, per fare il bene, cerchiamo di fare il bene. Un ragionamento di questo genere, voi pensate per esempio alle spiegazioni, non so, tipo delle omelie, di molti testi, di molti libri, cioè noi cerchiamo sempre di tradurre in pratica le cose senza mai far presagire che il cuore desidera altro. Se il cuore non è pieno della visione di, mai farà il bene. E il bene che fa lo farebbe anche senza la fede. Allora, da questo punto di vista, occorre ritornare a sentire, a cogliere l'esperienza cristiana nella sua singolarità, nella sua specificità, che è quello della visione. Ma la visione non è, come dicevano, così. La visione deriva dal fatto che tu, sulla base della testimonianza degli apostoli, in questo caso di Tommaso, accogliendo la salvezza che viene da Gesù, innestati nella sua stessa dinamica di mostrare la grandezza dell'amore del Padre per gli uomini e di riunire i figli di Dio dispersi, noi impariamo a vedere il Signore. Questo vedere il Signore resta l'elemento che dà senso e tipicità all'esperienza cristiana. Se no, alla fine, noi leggiamo il Vangelo per imparare qualcosa cercando di metterlo in pratica. Anche senza Vangelo si può mettere in pratica. Non è necessario il Vangelo per cercare di vivere bene nella vita. Anche chi non conosce il Vangelo può vivere bene. E molte volte, quante volte in pratica si vede, ci sono persone, per esempio, non credenti, ma molto oneste, che fanno il bene assai meglio di noi, credenti. È una constatazione che tutti facciamo. Allora noi non dobbiamo al mondo il bene, noi dobbiamo al mondo la visione della presenza del Signore che ci fa fare il bene. Difatti è qui che si innesta la missione di cui ci fa portatori il Signore Gesù risorto. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anche io mando voi. La pace che dà il Signore è quella per la quale gli apostoli sono inviati nel mondo, per la quale viene dato loro lo Spirito di Gesù, lo Spirito Santo. In modo, e questo è l'aspetto misterioso che noi, in modo che quell'innocenza che noi abbiamo perduto e che da parte nostra non potremo mai più guadagnare, ci viene ridata da Dio e con Dio confermi la fraternità degli uomini. Il segno dell'innocenza è dato dalla capacità di vivere tutti come fratelli e sorelle, tutti e tutto, come San Francesco, no? Tutto è fratello e tutto è sorella, tutto e tutti, no? Sono fratello e sorella. E quello è il segno dell'innocenza avuta in dono. La salvezza sta nella possibilità, nell'opportunità di vivere questa fraternità condivisa in assoluto, senza più impedimenti. Perché questa, la fraternità condivisa, è l'esaltazione della verità di Dio, che è padre di tutti, ed è il segno dello splendore della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. Se i passaggi non sono questi, noi alla fine scadiamo o in un moralismo, oppure in una specie di insegniamo noi ciò che è bene, parlando al mondo. Ma il mondo se ne sbatte l'anima di accogliere insegnamenti da noi. Ecco, ripeto, questa dimensione della testimonianza credo che sia una delle dimensioni meno evangeliche che noi viviamo. Tanto che a volte dicono la testimonianza non è vissuta sotto il registro del volere, del tipo io voglio essere fedele, no? Quindi do testimonianza, oppure del dovere, accolgo il comando del Signore e io vado a testimoniare, no? Ma deve essere vissuta sotto il registro della sovrabbondanza. Deve essere vissuto sotto il registro dello splendore. La testimonianza è in funzione di uno splendore che è arrivato a voi, non dalla bontà vostra che avete perseguito. E qui c'è tutta la rivelazione evangelica di Gesù. E allora l'espressione di Tommaso, mio Signore e mio Dio, unito a quel rabbunì del cieco e della Maddalena, vi fanno capire tutta la densità dell'esperienza del Signore che arriva a noi come Salvatore. Noi non siamo mai in pace nel nostro cuore con questa verità. A noi sembra che da qualche parte dobbiamo salvarci noi. Tanto che quando noi, non so, ricadiamo sulle stesse cose, ci sentiamo inaspriti o oppressi, ci sentiamo offesi, sempre noi siamo intristiti. Mai, vi ricordate quello che vi dicevo il primo giorno, mai prendiamo la tentazione come una sovrabbondanza di opportunità di spirito. Mai. Noi sempre ci giudichiamo in ragione del ci manca, vuol dire che, ecco, mai. Sempre così. quanto siamo distanti dalla rivelazione del Vangelo. Allora a me viene sempre da domandare, quando leggiamo il Vangelo, cosa leggiamo? Quando celebriamo la liturgia, cosa celebriamo? Quando prendiamo i nostri impegni, no? Di dire, faccio questo, mi impegno a fare questo, dove si affonda? Dove si fonda l'impegno che prendiamo? Se non pesca in questa rivelazione che arriva a noi, come farete a resistere? Prima o dopo? Allora, io posso essere paziente con te e con te, poi arriva l'altra, boom! Prima o dopo? Arriva sempre uno che vi... sempre! Oppure, sopporto questo guaio, sopporto, sopporto. Arriva un quarto guaio, non si sopporta più. Invece in questa logica non c'è un guaio, due guai, tre guai, è una serie di opportunità della nostra vita, che ci sia un guaio o che ci sia una gioia, è lo stesso, se si vive, come dire, aperti a questa rivelazione. Non è che sia lo stesso che noi andiamo a cercarlo. Cercare un guaio, cercare una gioia, è molto diverso. Il fatto è che è in realtà della vita il guaio, non è che noi ce lo andiamo a cercare. I guai, anche se non li cercate proprio, li cercano loro, state tranquilli, sono loro che cercano voi, e spesso non li potete neanche evitare. Allora è la verità, è la realtà della vita che ha a che fare con la rivelazione del Signore. In questo il Signore è davvero salvatore. Come il cieco, come la Cananea e come la Maddalena. Noi invece o ci sentiamo più bravi, non so che cosa scatta, o ci sentiamo più bravi, oppure immaginiamo chissà che cosa. Ma se per loro è valso così, se il Vangelo parla così, non c'è un'altra strada, eh? Allora, ecco l'invito, no? E la liturgia lo celebra in tanti modi, no? pur che il nostro cuore si apra e si apra, vogliamo conoscere Gesù, cioè vogliamo conoscerlo nel suo amore di salvezza per noi, punto.
Dato che hai sfogato già, come hai fatto allusione a Cana in questo momento, hai detto non è la mia ora ma fa lo stesso.
Sì, anche Cana poi ha detto lo stesso, sì.
Come entra Cana qua?
Non ho pensato, provo a vedere, vediamo. Forse il valore dell'episodio di Cana è messo a richiamo simbolico di quello che il Signore realizzerà, perché è Lui, no, il Messia, ed è quello che realizzerà lo sposalizio di Dio con l'umanità. E quindi, anche se non è la sua ora, perché questo avverrà dopo, però si tratterà di quello. E quindi il valore simbolico che la scena prende è in ragione di quello che lui poi vivrà e quindi concede, perché è collegato. È come con la Cananea, no? Cioè praticamente ottiene perché è quell'apertura di cuore di cui il Signore ha bisogno, perché quello che lui compie arriva nel suo effetto salvatore a noi. Penso che possa essere un collegamento di questo genere. C'è un artista italiano, un disegnatore, che ha il pregio, non mi ricordo più come si chiama, comunque dovrebbe essere un uomo famoso, e lui ha un certo modo di disegnare e ha messo come storia tanti fatti del Vangelo. E quando presenta, per esempio, le nozze di Cana, mette in scena due servi che sono in lotta con il padrone e uno va a distruggere tutte le anfore del vino, perché il suo compagno, che era elogiato dal padrone, no? Potesse subire un tracollo. Lui fa la storia, no? Cioè lui crea all'interno della scena del Vangelo una storia dei personaggi, diventa lui, no? Per sottolineare, a me è servito vedere come si può drammatizzare la rivelazione del Vangelo. Allora, il fatto del non avere più vino può essere originato da una gelosia e invidia tra servi. Allora, uno di nascosto vuole rovinare l'altro e distrugge il vino. Come si chiama? Quando viene invitato ad andare ad attingere, no? Il primo servo si accorge che non potrà, è il padrone, no? Che è nella gioia perché è il suo giorno di matrimonio, non vuole sentire tipo lascia perdere, no? Cioè non segue la cosa. Allora poi l'intervento della Madonna, no? Che dice a Gesù, cioè fa intervenire Gesù come a sanare l'inimicizia tra questi due, sanando la quale tutti poi sono contenti, ma i due servi però non fanno neanche in tempo a ringraziare Gesù perché Gesù è già partito con i suoi discepoli. Cioè, ma molte volte, non so, cioè noi abituati a sentire il racconto non vediamo più che dentro sono persone vive che reagiscono, hanno una loro storia, hanno i loro sentimenti, come dire, giocano la loro vita, noi non sentiamo più. Allora qualche volta questi artisti, non so, almeno a me è piaciuto, cioè racconta una storia nella storia e sempre finisce con è come se si apre uno scenario per riconoscere la presenza di un maestro particolare e non si fa in tempo a prenderlo perché è già andato da un'altra parte, però intanto ha come delineato la possibilità di una di uno scenario, no? Di una prospettiva diversa. E a volte credo che sia utile leggere queste, poi è come fosse un fumetto, anche se non è a livello di fumetto, però non mi ricordo come si chiama, inutile che mi sono dimenticato il nome, però non so se beh, Pietro lo faremo domani, dai. Comunque la conclusione è questa: è inutile che noi impostiamo le cose semplicemente per riconoscere che Gesù è risorto. Tommaso non è che semplicemente, ah sì, è proprio vero che lui è risorto, ma adesso lo so. Non si tratta di un riconoscimento, si tratta di un coinvolgimento del nostro cuore nella realtà del Signore per noi. È come in un amore, no? Se uno può dire l'amore rende felice, se voi lo dite in generale non ci credete neanche. Se voi siete coinvolti in una storia diretta, allora le vostre parole hanno una densità diversa. E così è il Vangelo, il dire mio Signore e mio Dio. Sì, sì, l'ha riconosciuto come Dio, va bene. Un'affermazione del genere non vi dice niente. È una verità, ma senza spessore, senza vita, senza coinvolgimento, senza emozione, senza vivacità. Invece ogni espressione deve pescare in un coinvolgimento tale che tutto di noi risponde. Quindi desideri, passioni, come dire, emozioni, decisioni, tutto. E se noi pensiamo a quello che è passato nel cuore di Tommaso, in quel mio Signore e mio Dio, lo possiamo vedere ormai proiettato, lui testimonierà davvero il suo Signore con tutta la sua vita. Perché quel mio Signore e mio Dio non è o sì, mi sono sbagliato, ci credo, va bene. Non è così. È che se è così non posso più vivere senza questa cosa. Se è così non c'è altro modo di vivere se non nel testimoniare questo, nel, come dire, nell'essere coinvolti sotto tutti gli aspetti in questa verità che viene rivelata, ed è l'esito dell'ascolto e della lettura della parola di Dio.